Vieni, Santo Spirito, manda la luce dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Madre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è debito, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e ricorderà la pace della terra.
Santo, Santo, Amen. Il buon samaritano, leggiamo il testo, spero di essere sufficientemente lucido perché non ho neanche avuto mezzo secondo, no? Mezzo minuto di da stamattina alle 6. No, preferisco perché leggendo almeno focalizzo e spero di essere lucido poi per rivolgere il pensiero. Siamo al capitolo 10 di Luca. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù, hai risposto bene, fa questo e vivrai. A quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù riprese. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino, poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo, abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose, chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse, va e anche tu fa lo stesso. È un testo suggestivo che conosciamo molto bene tutti. Siamo in un contesto, tocca a me, sì? Siamo in un contesto che è similare a quello di qualche domenica fa. Gesù è stato interrogato sempre per essere messo alla prova, per sapere qual era il grande comandamento rispetto a tutti i comandamenti della legge. Ne sappiamo già, l'abbiamo detto anche in quel contesto, che al tempo di Gesù tutti i precetti, anche se erano molti e riguardavano ambiti di vita diversificati, chiedevano la stessa obbligatorietà nella osservanza. Quindi era difficile arrivare al cuore della legge, in ebraico entole mitzvah, cioè qual è il cuore della legge? Qual è il comandamento che li raccoglie tutti? Quindi la risposta diventava pericolosa. Anche qui, stesso un dottore della legge, che la conosceva molto bene, si avvicina per metterlo alla prova. La domanda, se volete, è una domanda anche legittima, quindi il trabocchetto potrebbe essere più significativo. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cioè per essere salvo, per entrare nel regno. La risposta di Gesù è rimandarlo alla legge, cioè alla parola di Dio, quello che sta scritto. Cioè non c'è una novità, c'è già. Se tu vuoi conoscere la risposta, fa appello alla parola di Dio che già sta informando la tua vita. Questa diversità tra la sua condizione di conoscenza della legge, della parola di Dio, dei comandamenti, e l'essere in dubbio su quello che può essere l'elemento per condurlo alla salvezza, per garantirgli la vita eterna, e il fatto che sia distante così tanto dal cuore della legge, e Gesù lo dirà, lo metterà in evidenza proprio con quanto segue, ci provoca e ci fa capire che anche noi potremmo conoscere molto bene a memoria la Sacra Scrittura, ma essere lontano dal cuore della legge, della Scrittura. Io lo dicevo già qualche domenica fa, quando eravamo nello stesso contesto parallelo dell'Evangelista Matteo, che Gesù ci farà capire che il contesto, il cuore della legge è l'amore. Infatti sia la lettera ai Romani sia la lettera ai Galati ci dice che qualsiasi comandamento può essere riassunto nel comandamento dell'amore. Sappiamo anche che questa interpretazione verrà accolta in maniera particolarmente significativa da Sant'Agostino, il quale dirà ama e fa quello che vuoi, che non vuol dire ama di sentimento, poi puoi fare quello che vuoi che sei giustificato, ma vuol dire che se tu ami veramente col coinvolgimento totale della tua esistenza, tu per forza con questo amore vero obbedisci ai tuoi comandamenti, quindi agisci liberamente e sai di essere nel cuore della legge, sai di essere nel comandamento, non sarai fuori, capito che è una diversità, non abbi un amore poi comportati come vuoi che quello giustifica tutto, no, tu hai la certezza che se il tuo desiderio è quello di amare, amare il Signore e il prossimo davvero con tutte le tue risorse, che fanno appello anche alla tua intelligenza, perché nel momento in cui tu ti trovi in un momento di conflittualità è l'intelligenza che deve dirti dove sta il cuore della legge, perché a volte la preoccupazione di osservare la legge potrebbe farci cadere al di sotto della legge. Cerco di spiegarmi. Noi, faccio un esempio molto semplice, abbiamo un precetto e quindi una legge che poi non troviamo nella scrittura, lo troviamo nella scrittura come progetto di osservare il sabato, ma dobbiamo saperlo applicare nel modo giusto, precetto per esempio festivo, che per noi comporta anche la partecipazione all'Eucaristia. Ma se io mi trovassi in una conflittualità, devo andare all'Eucaristia, e c'è un'emergenza di una situazione umana grave che mi interpella, io mi trovo di fronte a due precetti, quello di dover andare all'Eucaristia, e quello di dover soccorrere questa situazione grave. Quindi ho due situazioni che entrano in conflittualità. Secondo lo schema antico, ognuno di questi due precetti chiede di essere osservato, ma non posso osservarli tutti e due. Quale osserverò? Ecco che il comandamento della carità chiede la mia intelligenza nel saper discernere, perché se non fossi intelligente dico, beh, ne scelgo uno, l'uno o l'altro, lo stesso, tanto ne ho scelto uno. Assolto uno, visto che non posso assolvere tutti e due. Dal punto di vista della coscienza morale potrei sentirmi a posto se sono legato alla formalità della legge, ma potrei invece non assolvere la legge, perché la legge mi dice sappi tu essere intelligente nel saper individuare ciò che devi fare in quel momento, perché il comando, la legge di Dio, non andrà mai in conflitto con se stessa, mi indica una direzione, devo avere la capacità di intuire la direzione giusta. Spero di essermi spiegato. Quindi è importante, lo ripeto anche per noi, la via della salvezza è nella parola di Dio, e non solo nell'Antico Testamento, per noi è la parola di Gesù che è la pienezza. Sappiamo che la lettera degli Ebrei dice chiaramente che Dio ha parlato tante volte in modi diversi nei tempi antichi, oggi ha parlato in noi in maniera piena e definitiva nel suo Figlio. Quindi per noi la legge autentica è la parola del Vangelo, è la parola di Gesù. Quindi per sapere qual è il criterio orientativo della nostra esistenza dobbiamo riandare al cuore della legge, che è il cuore del Vangelo, che è il cuore dell'insegnamento di Gesù, sempre. Che cosa vi leggi? Che cosa sta scritto? Lui, attingendo alla scrittura del tempo, ha un'intelligenza, perché riesce a fare lui, in questo caso, mentre due domeniche fa, o tre, era Gesù che aveva messo insieme il comando del Deuteronomio, amerai il Signore, il comando del prossimo, Levitico, come te stesso, qui è lui, quindi ha un'intelligenza grande. Per salvarmi, se io devo andare a quello che dice la legge, so che devo amare Dio con tutte le mie forze e il prossimo come me stesso. E Gesù gli conferma che ha trovato la chiave giusta, la sua risposta, ha risposto bene, fai questo e vivrai, fai questo e sarai salvo, fai questo e avrai la vita eterna. Ci siamo. Però lui ulteriormente vuole giustificarsi, chi è il mio prossimo? Anche questa è una domanda legittima, perché noi per prossimo abbiamo un'interpretazione molto ampia. Per noi il prossimo è ogni nostro fratello, d'accordo? A parte che la parola prossimo viene da prossimità, vuol dire vicino. Al tempo di Gesù non era proprio tutti considerati come prossimo. C'era una gradualità, il prossimo in senso stretto erano quelli di casa tua, del tuo clan, e poi erano quelli della tua stessa tradizione. Ma un non credente non era prossimo, non era considerato prossimo. Addirittura pensate che se un uomo giudeo aveva un rapporto extraconiugale con una giudea era considerato adulterio, ma se era con una non appartenente al popolo giudaico non era considerato adulterio. Perché è chiaro, ma noi dobbiamo conoscere queste cose, perché altrimenti anche per entrare in una mentalità, faccio un altro esempio, perché se noi entriamo in questi schemi che dividono, possiamo giustificarci all'infinito, allora la norma non ispira più la nostra vita a determinati confini oltre i quali siamo fuori, entro i quali siamo dentro. Uno ve l'ho appena detto, ma ce n'è un altro, per esempio. Noi abbiamo il comandamento non uccidere nel decalogo, chiaro? In realtà il termine sarebbe diverso, non assassinare, ben diverso non uccidere, non assassinare. Perché interpretato così, non uccidere per noi è generale, non assassinare è diverso. Non assassinare vuol dire non uccidere l'innocente, non uccidere invece è più ampio. D'accordo? Se io per esempio vado a prendere lo stesso adagio nel Corano, è non uccidere l'innocente, tu non ucciderai l'innocente. Cosa vuol dire? Per noi l'innocente è sempre il fratello che sta davanti, che non oppone nessuna violenza di fronte a noi. Chiaro? Ma invece nella mentalità del tempo l'innocente è soltanto quello che è integro ma che appartiene alla tua stessa tradizione religiosa. Se uno è fuori dalla tua tradizione religiosa non è più innocente, quindi tu puoi anche assassinarlo. No, bisogna essere molto chiari, adesso non c'è più questa ristrettezza. Quindi capite che la mentalità in cui ci poniamo può essere una mentalità che restringe il significato della parola anziché amplificarlo. Allora anche lui, di fronte a interpretazioni diverse, che alcune restringevano, il prossimo era proprio il più intimo, altre allargavano un pochino, dice: ma chi è il prossimo? Secondo te qual è il confine di questa prossimità? E qua faccio subito un salto di qualità. Tralasciamo tutto il cuore del Vangelo, arriviamo alla fine. Dopo che Gesù ha messo in gioco questo racconto con questi personaggi, fa una domanda. Dice: quale ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Cioè Gesù non solo supera la sua domanda, qual è il mio prossimo, per sapere tu Gesù quale confine dai a questa parola, ma Gesù chiede all'interlocutore di capovolgere addirittura la mentalità, non chiederti chi è il tuo prossimo, ma per chi tu puoi farti il tuo prossimo. Non so se mi sono spiegato. Chi è secondo te che è stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Non ha detto chi era il prossimo per la persona. Ci ho spiegato? È chiaro questo? Rilego la domanda, perché sennò penso che la domanda dice: chi è il mio prossimo? Quindi la persona alla quale io posso fare il bene, d'accordo? Allora, sono io che guardo, posso far tanto, partì. Gesù invece, dopo che è avvenuta tutta la storia, che quel poveretto è stato soccorso da un samaritano, parentesi, uno fuori dal tuo ambito religioso, dice Gesù: chi è per te che è stato prossimo di colui che è incappato nei briganti? È proprio il capovolgimento. Mi sono spiegato? Quindi anche noi siamo invitati non più a chiederci chi è il mio prossimo per fargli del bene, ma per chi io devo farmi prossimo. Quindi devo allargare a tal punto che devo essere io a riconoscere il bisogno dell'altro e a farmi prossimo, prima di essere interpellato. Quindi in questo modo Gesù capovolge il modo di guardare la realtà e il bisogno del fratello. Fatto questo, Gesù, per rispondere a chi è il mio prossimo, mette in gioco questa scena. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, sappiamo che è un luogo impervio, molti di noi sono stati in Terra Santa, se qualcuno l'ha fatto, ancora adesso è difficile scendere da Gerusalemme a Gerico, perché è tutto tortuoso, tutto in mezzo a dei piccoli canyon, quindi era uno dei luoghi preferiti dai briganti per approfittare dei poveretti che passavano, quindi capitava abbastanza spesso. Allora questo mentre scende da Gerusalemme a Gerico, quindi scende dalla città santa, probabilmente questo poveretto è andato anche a compiere una ritualità religiosa, potremmo dire, ma come? Da fare anche qualche cosa di veramente grande, no? Come essere andato al santuario di Lourdes, eccetera. Sono da Lourdes e mi succede una disgrazia subito dopo. Può capitare. Questo scende da Gerusalemme e ha la disgrazia di incappare nei briganti, i quali, vedete, una successione di verbi, lo spogliarono, quindi tolgono tutto, lo percossero, fa del male, e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Disastro più completo. Qua scendono tre personaggi adesso. Il primo è un sacerdote, il secondo è un levita, che sono associabili tra di loro, persone religiose del tempo, e un samaritano che è uno di altra tradizione, quindi non appartiene neanche al cerchio del prossimo, perché è un samaritano, e oltretutto appartiene alla razza più disprezzata del tempo. Lo sapete già, i samaritani erano disprezzati per molti motivi, non lo sapete, vi sarà stato detto tante volte. Ecco. E il più cattivo epiteto che poteva essere dato a una persona è di sei un cane, un infedele, un samaritano. Quindi era proprio l'offesa più grande, dire che sei un samaritano. Quindi la persona più disprezzata. Che cosa succede? Che mentre questo è lì mezzo morto, scende un sacerdote per quella medesima strada e il testo dice per caso, quindi non ha un itinerario ben preciso, non ha una meta, non ha un programma, per caso. Quindi anche il fatto di essersi fermato non avrebbe complicato i suoi programmi, la sua situazione. Però lo vide, dice, passò oltre dall'altra parte. Noi potremmo dire che è indifferente che è questo qua, no? Questo non è semplicemente indifferente, sta obbedendo alla parola di Dio. Perché un sacerdote deve esercitare un culto, e per esercitarlo egli deve essere puro, ma non solo della purezza interiore che intendiamo noi, anche della purezza legale. Allora, se un uomo, e tanto più un sacerdote, toccava una cosa o una situazione di impurità legale, si contaminava e non poteva più esercitare il suo ruolo per un certo periodo di tempo, finché non si sarebbe purificato. Questo poteva essere una donna che ha partorito, una perdita di sangue, perché il sangue è impurità. No, non è una gigante, è un'impurità legale. No, no, ne parleremo di questo. Ne parlerò forse però l'omelia di Natale su questo. Di Maria partoriente, perché
guardavo, ma finché mi regalavano una benedizione.
Perché c'era un luogo comune, sì. È una cosa interpretata male, vi assicuro. Allora, il sangue, la vita e la morte, tutto ciò che aveva contato con questo non era impurità morale, impurità legale, impurità della legge. Perché tutto ciò che ha attinenza con la vita e con la morte è qualcosa che ha attinenza con Dio, l'uomo deve mantenere distanze per saper distinguere, quindi entra in zona di pericolo, diciamo così, e quindi doveva purificarsi. A uno potrebbe dire, questo qua sta obbedendo un precetto perché se lui si contaminava non poteva per un certo periodo esercitare il suo ruolo sacerdotale. Ma qua viene fuori subito la provocazione prima. È più importante essere puri per esercitare il proprio ruolo, allora abbiamo un precetto che dice devi fare così, o è più importante di fronte ad una situazione di bisogno e di emergenza così tanto, essere capaci di rinunciare al proprio ruolo, e quindi non esercitarlo, può essere anche prezioso, per assolvere quello che la carità ti chiede. Cioè, qual è il più grande tra i due bisogni in questo caso? Per noi è così spontaneo, questo sacerdote va oltre. Passa oltre. Dopo di questo qua, lo vide, passò oltre dall'altra parte, perché bisognava addirittura, il pericolo era che magari se aveva macchiato di sangue la strada, lui calpestandola si contaminava. Quindi è per questo che passa dall'altra parte, quindi per non avere nessun contatto diretto con ciò che poteva renderlo impedito nell'esercizio del suo culto. D'accordo? Dopo che questo è passato perché è così preoccupato di se stesso, giunge un levita era un teologo, aveva un potere nel tempo di Gesù, non piccolo, che si trova nella stessa situazione, un maestro della legge che se si contamina pure deve, prima di poter esercitare, lasciare passare un congruo tempo di tempo e passare attraverso una pratica molto complicata. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Allora, le due persone più religiose del tempo, che conoscono bene la legge, non soccorrono questo poveretto. Potremmo dire, sono preoccupati di assolvere il primo precetto, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze, i precetti che riguardano il culto, e che lo mettono al primo posto, ripeto, il secondo precetto, amerai il prossimo come te stesso, quello lo mettono al secondo posto, appunto che Polanchi muore e quello lì, che diventa meno grave del fatto di aver...
non servire il tempo.
Esatto, di aver contaminato il precetto che riguarda il culto. Arriva un samaritano secondo la mentalità giudaica non conosceva la legge, perché la legge era inquinata, era bastarda, è un bastardo, non ha neanche le forze per poterlo realizzare, quindi una persona da rifiutare, da non accogliere. E invece questo samaritano, che secondo questa mentalità non conosce il pensiero di Dio, in realtà è colui che lo realizza pienamente, perché dice il testo, un samaritano che era in viaggio, quindi questo non per caso, ma aveva già un progetto, una meta, come dire, ho un viaggio di lavoro molto importante, o quando succede un incidente, se mi fermo perdo l'affare. Questo ha un affare, tra virgolette, che cosa fa? Si ferma per soccorrere, non solo, ma adesso qua i termini sono molto molto precisi. Passandogli accanto, non ha paura, non va distante. Passa accanto, c'è qualcosa che... Passa accanto, quindi non tiene le distanze, si fa vicino, prossimo. Chi è il mio prossimo? Si fa vicino, passa accanto, vedi i testi. Lo vide, non con gli occhi, ma interpretando il bisogno dell'altro. Cosa vuol dire vedere? E adesso io non sto vedendo il naso. Lo vedrei innando se fossi capace di intuire il bisogno che ha in questo momento. Allora è vedere. Qua vede il bisogno in cui si trova l'altro, lo vide, e infatti ne ebbe compassione. Significa soffrire con, cioè immedesimarsi nel bisogno dell'altro. Come vorrei che una persona che passa vicino a me, se io mi trovo nella stessa situazione, avesse lo stesso atteggiamento nei miei confronti. Questa è la compassione. Cioè avere la stessa partecipazione allo stato di sofferenza dell'altro, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, la prossimità diventa sempre più intima, e attenti bene qua, gli fasciò le ferite, lo tocca, quindi non ha paura di contaminarsi, gli si fa vicino, e sappiamo già che farsi vicino quando uno sa che dovrebbe mantenersi lontano è già segno di un'amicizia, di un coinvolgimento. Gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, che erano degli elementi farmaceutici più elementari del tempo, e dopo continua, cioè mette in gioco una successione di movimenti che dicono cura, attenzione, mi interessa, è importante, è prezioso per me. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Avrebbe potuto dire, beh, la parte l'ho fatta, adesso è sicuro, guarda, se arrangerà, io posso andare a riprendere il mio affare. No, si prende cura di lui. Significa avere un'attenzione che va oltre l'immediato. Cioè, anche quando uno si trova in un bisogno, che può essere spirituale, morale, quello che volete, anche fisico, di salute, non è solo fare una visita, può presto fare una visita, o portare qualche cosa. Ciò che conta per amare veramente è prendersi cura di coinvolgersi, ed è una delle fatiche più grandi, perché adesso siamo in un circolo talmente vorticoso che siamo disposti sì ad una certa prossimità, ma difficilmente riusciamo a farci compagni di viaggio di una situazione di sofferenza, di partecipazione, è vero o no? Cioè arriviamo fino a un certo punto, ma difficilmente riusciamo a coinvolgerci oltre. Questo si coinvolge oltre, si prende cura di lui. Passa la notte, si capisce il giorno seguente, estrasse due danari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Quindi si è preso cura, riesce addirittura a dare di più di quello che dovrebbe, perché in questo caso apre il portafoglio, paga due, lui ha perso sicuramente tre giornate di lavoro, quello del prendersi cura, dei due giorni, perché paga, sappiamo che il costo del denaro è la paga di un giorno, e quindi va ad esagerare rispetto a quello che gli era chiesto, anche supera addirittura la norma del farsi vicino al suo prossimo, e sembra aver dimenticato il primo precetto. E quando quello che spenderà di più, dopo che si è assicurato che questo è salvo, te lo rifonderò al mio ritorno. E qua torna la provocazione di Gesù. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Non chi è stato il prossimo del poveretto. Chi di questi tre si è fatto prossimo? Come dire, e tu? Questo non può altro che rispondere, perché fare delle domande a Gesù significa essere coinvolti immediatamente, è un rimbalzo molto violento e pericoloso, e la risposta è inevitabile. Chi ha avuto compassione di lui? E Gesù risponde: allora, chi è il mio prossimo? Va, e anche tu fa lo stesso. Qua c'è tutto lo spazio e l'esercizio della nostra carità. Solo nella misura in cui riusciamo a mettere in gioco la nostra vita in questa logica, possiamo dire di essere capaci e di assolvere il precetto dell'amore per il prossimo e di essere autentici nell'assolvere il precetto dell'amore per Dio.
Sentita così sembra che tu possa bastare da parte.
Eh sì. Oltretutto sapete che questo è anche il titolo di una lettera pastorale che ha fatto Martini per la sua chiesa. Farsi prossimo, negli anni in cui lo era. Farsi prossimo, non cercare il tuo prossimo, tu fatti il prossimo, farsi prossimo.
Cioè, rimboccati le maniche,
esatto.
Perché
esatto.
Tu devi incontrare chi ha bisogno.
Oltretutto, sotto questa pagina c'è un'altra interpretazione, molto sottile, perché, allora, chi è incappato nei briganti è l'umanità, siamo noi. E siamo spogliati da tutti coloro che hanno molteplici interessi su di noi. C'è un'attualità in questa pagina, anche oggi, quanti vengono a toglierci tutto ciò che abbiamo e a batterci. Proviamo a pensare, io parlavo nell'omelia stamattina, della banalità con cui riempiamo la nostra vita e anche la vita degli altri e dei giovani. E ci sono alcuni che dovrebbero essere gli aiuti e le guide, quindi il sacerdote e le vita, può essere la Chiesa, ma può essere anche la società, tutte le agenzie educative, e che non si prendono cura di noi. L'unico che si prende cura è il samaritano. Chi è il samaritano? È Cristo. È Cristo il samaritano che si china su di noi. C'è un prefazio, sapete cos'è il prefazio? Una preghiera di Madonna, Gesù, buon samaritano. Lui è il vero samaritano che si china sulle ferite dell'umanità e versa sulle nostre piaghe, dice il testo, l'olio della consolazione e il vino della speranza. Quindi c'è un'attualità molto forte per dire che colui che ha avuto compassione di noi e si prende cura,
commuove questa cosa.
Eh sì, è lui il grande samaritano. È lui che si china. E... cioè, questa è una chiave interpretativa molto bella, molto bella.
Spiega molto bene. E farsi Cristo è sempre il più difficile. È lo scalino che si intuisce che bisogna fare. E che dopo a un certo punto, beh, ma il Signore anche aiuta, se lo si chiede l'aiuto.
Soprattutto pensate, il fatto che Gesù abbia messo in gioco una persona che non è religiosa, che è disprezzata e che è capace di superare Gesù. A volte succede anche noi che siamo superati in generosità e in carità da gente che non è né battezzata o battezzata e non credente. Quando si trova di un bisogno reale, è capace di un amore e di una compassione più grande della nostra. Io sono stato colpito, se volete, una piccola cosa, qualche anno fa, due anni fa, non mi ricordo, dei giovani che tornavano dalla discoteca e hanno visto una macchina che è entrata in un canale, ha fatto vedere la televisione, e senza esitare sono fermati, uno di loro si è gettato nel canale per tirare fuori questa persona che poteva fare uno shock per gli spazi di temperatura, cioè ha pensato subito al bisogno che c'era davanti. Voglio dire, a volte persone che noi diciamo sono banali così, possono essere capaci di una generosità che non va sul ragionamento, ma passa immediatamente al cuore, c'è un bisogno, non vado a fare tanti ragionamenti, ma intervengo in base al bisogno che mi interpella. Guardate che anche queste sono le provocazioni.
Sì, quelli l'ha fatto con il figlio, perché c'è spirito, c'erano venuti l'altra volta. Era già morto. Però in due ragazzi avevano 18 anni pieno compiuti. Lì la portiere, c'è la zona di posto, e l'altro era su, ormai era già morto.
Sì, sì. E poi gli esempi possono essere tantissimi, perché a volte anche in certe situazioni vediamo che se c'è un atto di generosità, insomma, sì, siamo un po' giudei, nel senso che cerchiamo una perfezione formale, vogliamo star bene, ma se c'è qualche cosa che ci tocca di più, ci scombina, no, è per tanto. O no?
Però è anche vero che se chiediamo proprio la luce dello Spirito Santo e che Lui ci viene incontro, ne siamo certi, che dopo quando facciamo quel passo lì siamo felici, non lo facciamo forzatamente, quello scalino che la vita ti indica di fare. Lo fai con naturalezza che magari fino al giorno prima non l'avevi manco che pensato. È vero, è vero. Si spera che ci sia sempre.
Gli eventi spontanei che negare il ragionamento, l'impulso, secondo me, insomma, lo capita.
Volete un altro particolare? L'altro particolare, quando Gesù dice chi è questo qua che è incappato nel brigante, non dice che è giudeo o samaritano, dice un uomo. Gli altri non si interrogano se è della loro razza o meno, l'importante è che non si. L'altro non si interroga se è della sua razza o meno, c'è un bisogno e lo fa, vede un uomo e vede un bisogno.
Perciò là dove c'è un uomo nel bisogno c'è sempre qualcuno che ha una dignità che chiede aiuto, cioè dobbiamo essere capaci di vedere la dignità di quell'uomo, non etichettare per poter giustificarci se non ci muoviamo. Perché la parola giustificarsi è quella che non capisco, che dice. Va bene, allora tu assolvi ai due precetti. Bene. Allora questo ritorna per giustificarsi. E pone la seconda domanda a Gesù, no? Cosa vuol dire per giustificarsi? Cioè per coprirsi le spalle? Per chi ha una sua mentalità da salvaguardare? È questo che vuol dire per giustificarsi?
Sicuramente è almeno la ricerca di una misura. Qual è la tua misura? Perché anche Pietro è caduto in questo, no? Aveva capito per esempio che Gesù gli chiedeva una misura diversa, soprattutto per quello che riguarda il perdono, per esempio.
Perdono 70 volte.
Allora dice, ma fino, secondo me c'era anche lì una tabella, perché fino al prossimo, alla moglie, potevi perdonare la stessa mancanza fino a un tot di volte, fino a 4 volte massimo. Allora Pietro, che ha ascoltato anche Gesù, dice, Gesù, che vuol farmi la figura, fino a quante volte dovrò perdonare mio fratello se pecca contro di me? No, se io pecco contro di lui, ma vabbè, perché sono sempre gli altri che peccano contro di noi, vabbè. Forse fino a 7 volte, da 4 a 7, se quale è il numero perfetto, sappiamo, no? E quindi è pronto a dire, ma vuole dare una misura. Gesù dice che quello di mandare senza misura, 70 volte 7 vuol dire non 7 per 7, 49, 14, quel che è, ma è... sempre, cioè il fatto di non aver misura, perché noi bene o male facciamo misura, cataloghiamo anche del nostro tempo, oltre che delle possibilità che possiamo avere nei confronti degli altri, fin qua posso, oltre, e ci siamo dentro tutti, ci siamo dentro tutti, perché ormai è più importante la struttura delle persone in tutti i sensi, c'è qualche cosa che ci interpella di più, facciamo fatica, tutti facciamo fatica a superare le strutture, perché vi dico anche nelle piccole cose, sto dicendo anche qua, ma dappertutto, perché anche i giovani in questa roba qua, si vuole la novità, si vuole essere profetici, vogliamo inventare le cose, ma quando dobbiamo introdurre una novità, può sembrare fuori logico, sta strago come non lo è, ma abbiamo sempre fatto così, cioè la paura di intraprendere strade nuove, la paura. Perché? Perché bene o male la struttura ci imbraga, ci dà sicurezza, ma non sicurezza per noi. No, invece quello che il Signore ci chiede è quello di rompere quelle che sono delle false sicurezze per diventare liberi nello spirito e di amare come vuole Lui, a misura di come vuole Lui. So che non è facile per nessuno, bisogna abilitarci. Lo spirito, lei diceva, poi l'imitazione di Cristo, è l'imitazione di Cristo, diventare liberi come Lui. Accettando anche di non essere compresi, perché il bastardo per eccellenza, il samaritano, è il Cristo. E sappiamo che sulla croce lui ha avuto la condanna dei bastardi. E non è che gli ha detto, ah, che bello quello che ti ha detto, perché lo scriviamo su un libro, perché va negli annali della storia? No, grande entusiasmo e poi grande rifiuto, perché noi siamo così.
Se dovesse vedere, non è mai successo niente grave, però se dovesse vedere un incidente, sì,
pensando
è
questo,
però
sì, ma quello può essere una predisposizione al sangue, perché magari una mamma potrebbe far fatica a soccorrere il bambino, no, oppure supera perché è il suo bambino di fronte a una situazione. Qua non tutti siamo chiamati a diventare infermieri, o questo dobbiamo portarlo fuori dall'ambito del ferito e portarlo all'ambito del bisogno, perché ogni fratello può essere per noi un'occasione perché noi possiamo essere il samaritano, il prossimo, perché uno magari dice, ah, mi posso fare tante altre robe, ma quella lì non la fa. A parte che a volte ci rendiamo conto che in un caso di necessità estrema non solo ci soccorre la grazia, ma ci soccorre anche, se c'è la disponibilità, ci soccorre l'incoscienza, perché riusciamo a fare cose che non avremmo mai pensato. Se c'è la buona volontà, la disponibilità c'è. Ma credo che può esserci un impasse, come viene detto, ma dobbiamo anche uscire e non guardare solo questo caso, vedere questo come modello. Ecco. Esatto, esatto. Che può essere uno vicino proprio, anche una persona di casa, del giro della famiglia, dei parenti, degli amici. A volte può essere una sua situazione di solitudine, una situazione morale, no? Magari noi lo condanniamo perché sappiamo che ha fatto una scelta e sta pagando le conseguenze della sua scelta, e in quel momento lì giudichiamo invece di soccorrere.
Quando lei diceva prima un uomo ferito dai briganti, e vedere l'uomo, ognuno di noi, ferito dai briganti, ferito da tutto quello che può essere la negatività della vita, i nemici che abbiamo durante il percorso della vita, perciò può essere una qualsiasi situazione che ti atterra, in cui ti ritrovi e non hai il soccorso da parte di nessuno. Ci permette questa pagina qui di aprire gli occhi su tante realtà.
Credo che anche questo è un po' di sensibilità, no? Perché se una persona è stata ferita in qualche cosa, poi neanche in grado di capire le ferite degli altri, no? È così, anche la sensibilità.
È uno spazio totale, perché ci può essere quello che impara dalla situazione, sì. Quindi dice, io ho sofferto tanto che non voglio che l'altro soffra, che mi sente. Può esserci il contrario, cioè è diventato talmente duro, è stato talmente ferito, che può diventare indifferente. Ecco, perché sappiamo che i due estremi possono giocarsi in queste situazioni. Dipende dall'intelligenza, perché anche per quello che riguarda il perdono, no? Mi viene in mente in base a quello che sta dicendo, anche Pietro ha tradito il Signore, come Giuda. Ma Gesù dice, quando tu ti sarai ravveduto, conferma la fede ai fratelli, importante. Uno si è ravveduto, ha fatto esperienza di misericordia e quindi può essere strumento di misericordia. Giuda, che ha fatto lo stesso, non ha saputo, perché si è indurito in questo. E come anche in tanti altri campi, no? Uno attraverso una sofferenza, uno shock, può avvicinarsi di più alla fede oppure può avere il rifiuto. A volte può essere da tanti condizionamenti esterni, a volte può essere dall'incapacità di voler mettersi in gioco anche con la risorsa dell'intelligenza, perché teniamo presente che l'intelligenza è un dono di Dio. È un dono di Dio che mi chiede di pensare e di trovare delle risposte. La ragione non va contro la fede è la ragione, la fede è un dono di Dio, una grazia, ma anche l'intelligenza. Sono due cose che possono sostenersi a vicenda. La ragione può confermare la fede può sostenere l'intelligenza. Quindi anche in questo caso, due persone di fronte allo stesso evento possono avere delle reazioni diverse. O può dipendere dagli eventi esterni, dalle stimolazioni, dalla storia. Può dipendere proprio da come uno si mette in gioco. Diciamo che quello che appena detto è auspicabile, cioè che uno che ha fatto esperienza di amore, di tenerezza, di misericordia, di compassione, diventi a sua volta. Però abbiamo una parabola del Vangelo, non so se voi l'avete fatto, del debitore di 5.000 talenti, di 100 denari, e quello che è stato condonato di 5.000 talenti poteva e invece si è indurito. Può esserci, perché a volte noi non siamo capaci di far tesoro di un dono che abbiamo ricevuto. C'è un rischio grosso che può radicarsi proprio anche nel nostro egoismo, che pretendiamo ma siamo incapaci di dare. Ma che noi quante volte siamo usciti dal confessionale e abbiamo fatto l'esperienza della misericordia e dopo, subito dopo, ci vogliamo nelle piccole cose perché siamo incapaci di piccolissimi perdoni o pazienza. È una scuola, questa è una scuola che ci interpella moltissimo e che rimane aperta. Oltretutto, forse non l'ho neanche detto io nell'omelia qualche domenica fa quando parlavo di questo, perché non si poneva a dire tutto, ma è significativo che già nell'Antico Testamento Gesù lo riconfermi, non dici tu ama il Signore con tutte le forze, ma tu amerai. C'è una diversità. Se avessi detto ama ci sentiremmo tutti incompiuti, perché è un comando chiuso lì. Ma amerai vuol dire che hai una strada aperta, impara ad amare, guarda che hai un itinerario davanti, non scoraggiarti se non ce la fai, continua. È bello questo, secondo me.
Questa frase qua come si impara? Ama o amerai? La misericordia ti dà modo di amare il futuro.
E crescere adesso?
Crescere
adesso.
E le due parole.
Piano piano, proprio alla volontà.
Infatti la nostra meta è l'amore, no? Siamo qua per diventarci. Cioè il cammino è questo. Con la sua grazia, perché poi è lui che fa, e la nostra fiducia in lui, e lui può tutto di conseguenza, Dio il tempo, e se noi gli apriamo un pochettino la nostra porta, col tempo si fa percorrere questo cammino. Infatti il cuore di tutto non è l'amore. Pensavo prima, quando uno studia molto, si prepara molto, cioè è immerso nel cercare le misure, si fa anche degli schemi, e un po' si fa delle gabbie proprio. Invece se si va al cuore della legge, no? del desiderio che Dio ha per l'uomo, è quello di amare, allora l'amore è diciamo, rovescia un po' tutto proprio, perché esce dagli schemi e cerca il bene del tuo prossimo. No, è difficile nel pensare a quante situazioni che è che a volte non più sei mia la che parte batte la testa sul serio, guarda che ne è cerca, perlomeno si cerca di fare quello che, non so, nella pochezza, nell'essere piccoli, che quello che si riesce a fare è poco che si riesce, ecco. Nel Vangelo di stamattina siamo sulla stessa linea. Quel fiume di grazia, no, che viene dal Tempio, che è Gesù Cristo che dopo, dove va praticamente, se serve di tutti noi, dell'umanità, proprio per poter dare vita. Per confidiamo in Gesù.
Sta bene, va bene, va bene. Allora, ha detto che i giovani, è vero che i giovani, e bravi perché quando vedi che avessi più una guida da Dio come l'ha detto stamattina in Cesa e vorrei che se parlava di giovani, i genitori è vero che si parlava nei fiumi no, mi piace fa bene che no, si parlava poco mi sì, ma non vorrei e la mia che era un piano fuori con il figlio, con il fiore della fiore, insomma. Lei chiamiamo del diavolo, ma parla di chi sbaglia avanti, pieno di piacere, pieno di più, le pare lui, insomma.
Qui aveva fantasia, il dialogo con i fiori, a volte mi ascolta e fa, ma viene qui che non mi prende più casa che nulla, non ascolta per niente.
Sì, ma è vero, ma lei che quello che conta, per carità, le parole importanti in
casa, ma quello
che conta, quello che conta, il problema grosso è quello da fare conoscerti.
Sì, mi rimprovera sempre.
Stamattina si può parlare veramente.
Quella più giovane, specialmente.
È un cammino per tutti, no? Incontrare e conoscere gli
altri.
E vedremo anche quanto le
mutazioni. Ed è l'ultima,
vero? Sì, ascolta, prima
possiamo già stabilire la data del prossimo
anno. Quando potrebbe essere? Una domenica sempre.
Sì, però si incappa
niente. Può essere il 13, no, il 14.
La seconda.
Dopo
la giornata, la domenica, la prima con la
mia. No.
Non il 21, che no, siamo sotto Natale, no? 14. Ci siamo. Se c'è qualche controordine che magari abbia già qualche altro impegno.
Ce lo diciamo.
Sì, sempre il 15. Sempre il 15. Allora la prossima è il 14, la seconda di dicembre.
Mi vorrei dire una cosa, se ne riesco rapidamente, anche perché è molto, dire, molto ampia, non mi è molto chiare. Però, ieri sera, prima di andare a letto, come succede sempre di fare delle cose bellissime, mi ha fatto un documentario sulla rete 2 della RAI, sulle persecuzioni, chiamiamolo così, di cui oggi ho cristiani in India. È una cosa assolutamente sconvolgente, cioè mi ha un po' arriva l'eco, e drammatica, di cui il mondo è stato proprio pochissimo. E dopo sono stati a Roma la settimana scorsa e ho letto dell'incontro che sta in Vaticano col Papa, con gli studiosi islamici, dove cerca cristiani e islamici e musulmani di trovare dei punti di incontro che sembra che esistano abbondantemente anche nella legge islamica, insomma nel Corano, il Corano in particolare, che ha molte indicazioni che mi fa pensare a delle risonanze, e quindi il prossimo, cioè questo prossimo che è ben chiaro e forte nella nostra tradizione ebraico-cristiana, insomma nel Vangelo viene richiamato con vigore e chiarezza assoluta, Ma esiste anche nelle altre religioni, ecco, è un motivo che mi piace molto, che evidentemente la nostra religione, nella nostra religione, la grande rivelazione, la Gesù che è morto in croce, è un qualcosa di unico e di splendido, però io nego anche nelle altre religioni questa grandezza che proprio prossimo può semplificare, che mi rimasta sempre da lui, rimasta sempre molto sorpreso, insomma, anche se conosco poco le altre religioni. Ecco, ora, da questi, nel documentario di ieri sera, questa intervista alcuni religiosi, alcuni preti, suore, che sta oggetto di violenze, insomma, terrificanti in India, e loro diceva che gli è rimasti sorpresi di come alcuni di questi induisti, gli induisti in sostanza, quelli attualmente declinato le violenze durali, gli altri che tradizionalmente hanno una grande sensibilità a livello umano, no? Mi sono rimasti sorpresi di come non abbiano alcuni di questi, mentre io ero oggetto, che stava praticamente alle spoglie nudi, li voleva quasi bruciare vivi, e sto prete, un prete, una suora, si è rivolto a queste persone che erano intorno, che erano persone con cui viveva normalmente, che diceva, ma c'è qualcosa, perché me la sei fatta? Sapete che era buono in fondo. E questi mi ha fatto niente, che tirava questa in là e era sei in là. E dopo diceva, sempre questi religiosi, che di fondo i induisti hanno anche loro una grandissima sensibilità umana, nel senso che dopo li ha trovati alcuni rispetto a seguite come loro, li ha trovati invece qualcuno che ha ospite, li ha nascosti, li ha... Ecco, per cui quello che mi è, così come interrogativo che mi sento, è quello di dire, ma probabilmente è un tema che non è anche di nuovo chiaro, forte, splendido e cristianesimo, insomma è tutto un invito a ricordarsi di questo, insomma, che il nostro prossimo, chi è il nostro prossimo, l'amore per Dio per il nostro prossimo è il faro che deve guidare la nostra vita. Però ecco, anche in altre religioni vi è questa sensibilità e la viene smarrita anche lì con frequenza, ecco. Quindi in India mi manca molto come della gente che ha molto la sensibilità anche loro, invece la sbarrio questi preti e gli altri rimasti veramente sconcertati dal fatto che si sta smarria questo senso del prossimo che parla lì, con parole povere, che gli ha visto sparire da questa gente che si tirava in là quando loro venivano perseguitati, ecco lì, quindi un po' ecco quello che mi butto, ma è un interrogativo che con l'altro di me, perché la sua amica sicuramente neanche dove andare a parlare. Ecco, anche gli altri in sostanza, ecco, la stessa cosa è corsa nei colloqui, almeno negli articoli che ho letto sui colloqui che sta in Vaticano tra islamici, tra musulmani e cristiani. Cioè anche il Papa e la Commissione che si occupa di questo dialogo gli ha proposto il minimo comune denominatore che dovrà essere tra le religioni di rispetto, di attenzione per l'uomo, che un pochettino cambia risonanza di questo tema, ecco. Ecco, per cui mi viene indubbiamente che appartenga all'uomo, ecco, Don Roberto stesso l'ha detto in persona all'inizio della sua lettura, anche in persone non cristiane a volte si trova una sensibilità per i bisogni dell'uomo che a volte spiazza noi cristiani in questo modo. Ecco, un po' diciamo che il tema che un nome
è vero, ma anche l'altra parte c'era, per esempio, che invece quindi lì diventa la pelle umana.
Come sia, sì, come sia, come esista, come sia un tema di forza stupenda, insomma, per noi altri. Ma come che sia presente anche nell'umanità in generale, come l'umanità anche in generale la possa avere questo tema e come la lo sbarrisca, insomma, come la lo... ecco, è una qualcosa che percorre anche l'umanità, ecco, è un'altra, per fortuna che abbiamo...
Io volevo adesso far rispondere a lei.
Sì, ecco.
Non è mia la risposta, lei è una domanda a Don Roberto. Oppure un chiarimento. Noi altri che avevo come riferimento la Chiesa, cioè a parte noi altri credemmo in Gesù Cristo, no? La nostra religione le credere in Cristo, le credere in Dio. e che avremo la Chiesa. È lo mio problema che è in altre religioni, tipo i musulmani, che chiunque può avere una certa interpretazione delle sacre scritture, punto interrogativo. Quando noi abbiamo un riferimento molto preciso, per loro, mi pare che questa non sia mia, cioè per loro che le sacre scritture ha un'interpretazione molto differente. Bisognerebbe, adesso questo appunto è una domanda che rivolgiamo a Don Roberto, credo che i musulmani, se è delle persone moderate, bisognerà che fare sentire la propria voce, ha un'interpretazione delle sacre scritture, però se uno legge il libro, la Copater, sì, il libro, il sacro, la sacra scrittura, che pure è l'Antico Testamento, perché la fonte dopo è quella, è uno dei motivi questo.
Ma credo che sia un discorso molto complesso, ecco, perché noi, per esempio, avendo anche la Chiesa, fino a qualche decennio fa, parecchi decenni fa, ma non tantissimi, avevamo una mente molto chiusa, no? Poi provate a pensare, solo l'idea che solo chi apparteneva alla Chiesa Cattolica poteva essere salvo, questa affermazione, che adesso non diciamo più perché il Concilio dice che tutti gli uomini di buona volontà che seguono la rettitudine della propria coscienza, ispirati dallo Spirito, e quindi anche senza conoscere Cristo, compiono la volontà del Padre, sono salvi. È affermazione del Concilio, negli anni 60, ma prima. Quindi voglio dire che dipende anche da un cammino storico, da un'evoluzione culturale e anche dalla capacità dell'uomo di lavorare sullo stato di grazia naturale che ha, perché noi abbiamo visto che tutte le tradizioni mistiche di qualsiasi religione, soprattutto di quelle monoteistiche, giungono alle stesse risposte. Perché? Perché Dio, gli uomini vengono tutti alla stessa sorgente, la sorgente della vita è Dio, quindi ha messo anche una predisposizione naturale nell'uomo di giungere a Dio. Allora, qua c'è una grande responsabilità, non vuol dire che tutte le religioni sono uguali, ma vuol dire che, perché la nostra è una religione rivelata, ecco, non è neanche la religione, è una fede, meglio dire, ma comunque al di là di tutte queste sottigliezze che possono essere molto importanti, se l'uomo è onesto con se stesso, può diventare il luogo in cui Dio parla e gli fa capire le cose. Nel momento in cui diventa un arrogante, come Adamo, o come questo qua, no? Perché lo siamo un po' tutti, in cui pretende di arrivare, no, a lui a determinate decisioni, e spesso anziché interpretare il volto di Dio, proietta in Dio il suo modo di pensare Dio, lì c'è la deformazione totale. Provate a pensare che Hitler, no, il coso era tutto in nome di Dio, è vero? In nome di Dio. Quindi possiamo arrivare alla perversione, ma dipende dalla rettitudine nel cuore, a meno che non ci siano patologie particolari, e l'uomo ha la capacità, perché una delle grandi intuizioni della filosofia, della teologia, è che l'uomo è capax Dei, cioè capace di Dio, naturalmente capace di Dio, capace quindi di
ancora. Un attimo, ma dice, a meno che non ci siano patologie particolari, però la patologia più grave è il peccato mortale.
La patologia più grave è il peccato mortale, però dal peccato noi possiamo essere sanati. Il peccato più grave, perché anche nel peccato c'è una gradualità. Sappiamo che nei sette vizi capitali il peccato più grave che poi li genera tutti, che è stato il peccato originale che è mio, è il vostro, è di tutti, è l'orgoglio, la vanagloria, la pretesa di sapere, addirittura quindi di poter attribuire a Dio ciò che noi pensiamo di aver capito di Dio. Dio si rivela, si fa conoscere, l'uomo deve capire. Sappiamo che la prima virtù dell'uomo non è la carità. La carità è il vertice delle virtù, ma la prima virtù in assoluto è l'umiltà. Quindi è quella che spalanca le porte, no? Della sapienza. Allora, questa umiltà ci può essere in tutti gli uomini di buona volontà. Se uno è intelligente capisce, deve spalancare le porte lì. Dopo c'è una perversità più grande, perché voi pensate che non c'era solo Hitler, ma dove erano gli uomini a quel tempo? Voglio dire, Hitler non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non ci fossero stati gli altri che... sì, è chiaro. Quindi vuol dire che lì è una follia di massa, ma nella quale possiamo cadere tutti ingenuamente, che potremmo sposare delle idee, no? Che sembrano quelle che risolvono i problemi, così. Allora, voglio dire, è un fatto anche culturale, perché se noi andiamo a vedere certi misticismi, uno l'ho citato io qualche domenica fa, perché ho citato San Basilio Magno, no? Perché interrogavo, facevo questo interrogativo, perché noi obbediamo la parola di Dio? è una domanda che si fa a San Basilio, che è entrata poi nel catechismo della Chiesa Cattolica, perché Basilio dice, e lo ripeto qua, metto a voi, se io obbedisco per paura dell'inferno, sono nella condizione dello schiavo. Se obbedisco in vista del premio, sono nella condizione del mercenario. Solo se obbedisco per amore, allora io sono libero. Ma pensate che nella mistica sufi c'è un'interpretazione che dice, guarda, oddio, allora i beni terrestri li dagli tutti ai miei nemici, i beni futuri dagli ai miei amici. Dice, se io ti cerco per paura dell'inferno, dammi l'inferno. Se io ti cerco per il bene del paradiso, escludimi dal paradiso, ma solo se io ti cerco per te stesso, dammi la beatitudine di essere in comunione con te. È una roba meravigliosa e non viene fuori né dall'Antico Testamento né dal Vangelo. Vuol dire che la stessa sapienza la possiamo trovare in ogni uomo di buona volontà che si apre alla grazia di Dio, perché la grazia di Dio può lavorare in cuore di tutti gli uomini, non soltanto delle altre religioni, ma anche di un peccatore. Come fa un peccatore? Noi stessi. Peccatore esce dal suo stato di peccaminosità perché? Perché si lascia toccare dalla grazia, perché la grazia tocca tutti. Comincia ad avvertire che c'è una grazia che lo tocca, perché questa uno non si converte perché vuole tornare a Dio, ma perché Dio è già andato a lui, certo, e lo ha toccato. Però ci può essere uno che è diventato talmente, si è anestetizzato, oppure è caduto in uno stato di sonnambulismo. Che oggi purtroppo sono più sonnambuli, capite cosa voglio dire con questo termine, nel mondo c'è un sonnambulismo spirituale tremendo, per cui la grazia c'è ma non viene avvertita, perché uno è anestetizzato dall'esterno e dall'interno. Allora ecco, non so se ho risposto.
Sì,
perché
sì.
Già anche il Concilio io molto quello che... Ma che
allora, perché, dire, sì, cioè, sì, chiedo sì, la Chiesa per dire questo, la Chiesa comunque formata da un...
Sì. No, ma anche loro hanno dei leader, lì dipende dai leader, perché anche da noi, faccio un esempio adesso senza far nome, loro hanno dei leader, ci possono essere dei leader che trascinano in un modo e dei leader che trascinano in un altro. Allora, quelli che trascinano verso il bene... e una capacità di dialogo con tutti eccetera, e c'è anche nella religione che regna, e invece quelli che e tante volte ne fanno le spese loro stessi, perché pensiamo che certe ferite e certe violenze si consumano all'interno dei diversi risa, ma non scandalizziamoci, quante battaglie di religione abbiamo commesso nei secoli passati tra cristiani di appartenenze diverse.
Ma è appena fatto vedere odio per il giornale.
Ma questo capitano noi, quindi voglio dire, ecco, dobbiamo stare attenti a non scandalizzarci di fronte a questo, perché sembra che siano fuori di noi, sono dentro di noi queste contraddizioni. Ecco, non so se ho risposto, Nando.
Sì, no, ma il fatto è questo, volevo dire proprio, anche nella Chiesa, non è che io pensi che la Chiesa è perfetta assolutamente, però quando c'è umiltà si può sbagliare strada, ma se la mette in amore ci si corregge, no, cammino facendo. Dai musulmani lo vedo un po' più difficile per il momento, no, perché ce ne sono veramente troppi e ognuno fa quello che
ma
vuole.
Ma perché forse noi sentiamo certe campane, quelle campane...
nominano, dove vanno il potere, fanno dei danni enormi, cioè hanno in mano il potere. Comunque... penso che
con
il Signore lavora anche lì, è fuori discussione.
Pensate, io volevo concludere media, ma dopo ero troppo lungo e non potevo, no? Anche quando si parla della purificazione del tempio oggi, quanti dicono, anche nella Chiesa dovrebbe esserci questa purificazione. È giusto? È vero. Ma quando tu dici questo, tu pensi sempre che la purificazione devono fare gli altri. E tu cosa fai per purificare la Chiesa? Devi partire da te stesso. Il più grande riformatore della Chiesa non è stato Lutero, è stato San Francesco d'Assisi. Cioè la Chiesa va riformata non di fronte, dall'esterno, ma va riformata dall'interno, a cominciare da noi stessi. Se non comprendiamo questo non abbiamo compreso niente. O no? Il più grande riformatore della Chiesa è stato San Francesco d'Assisi. Perché in un tempo difficilissimo lui non si è posto contro la Chiesa, ma ha cominciato lui un cammino di conversione ed ha contagiato. Quindi anche noi dobbiamo fare questo, perché pensiamo sempre che sia fuori di noi. Il regno di Dio cambia se cambiamo noi, l'amore viene, la carità viene, dilaga se dilaga prima di tutto dentro di noi.
Francamente sono
non sapevo che la prima regina assoluta fosse l'unità, sono molto contento di aver fatto. Sì. Però comunque questa è la capitale.
Come vizio capitale più tremendo, l'orgoglio, viene chiamata la vanagloria, a vizio corrisponde la virtù, la prima virtù è l'unità. È la prima in assoluto.
Sì, è la povertà.
Ma l'umiltà è la, perché è la povertà nello spirito, secondo le beatitudini. La povertà nello spirito è l'umiltà, se è chiaro.
Sì, sono umili, se
ha l'umiltà. L'umiltà.
Grazie,
grazie. Bene, un abbraccio alle vostre, ai vostri ritmi che voi avete dell'altro, continuate.
Qualcosina ancora, qualcosina.
Allora, hai 14, vero? Sì. Bene, buon proseguimento.
Grazie.